Sarò assai sincero con voi. Io non mi ricordo assolutamente niente di dove eravamo arrivati con Toy Fort. O meglio, oh, ecco, ho l'idea che non potevamo usare la call symbol perché questo simbolo non è risolto nella tabella delle funzioni. Ancora non ci infiliamo niente. Allora, col simbolo cosa doveva fare? Prova a risolvere e a chiamare la funzione associata con il simbolo che si chiama word. Vabbè, qua metteremo get symbol by name, magari tf object. Ah no, questo qui non è un tf object, ma come ecco una entry si chiamava come function table entry. Vabbè, facciamo pure questa type def function table entry. TF proc entry. Func entry. Chiamiamola così, anche se non mi piace. Chiamiamola proc entry. Vabbè, procedura, perché la F con la F mi fa un po' schifo. TF proc entry. Quindi questa qui è sta roba qua. La sostituiamo qua. Quindi questo TF proc entry, che è sostanzialmente sta roba qui. Qui ci sarà quindi praticamente tfproc entry, proc entry pie è uguale resolve symbol, anzi facciamo get function by name context virgola word. Quindi questo sostanzialmente farà lo scanning di questa tabella qui, dove ci sono tutte le nostre funzioni definite. E se non trova niente, dovrà ritornare un errore. Quindi se p è uguale a null, return 1. Allora, return 0 if the symbol was actually bound to some function and was executed. Return 1 otherwise. Un error. Chiariamo. E poi dobbiamo chiamare questo simbolo. E vedremo poi com'è che chiameremo il simbolo. Per una mano facciamo return 0 facendo finta che tutto è andato bene. Vi faccio presente che in questo momento il contesto non gestisce gli errori di runtime, quindi se mentre noi eseguiamo una data funzione in realtà non va nulla come dovrebbe andare, niente, è un problema. Perché nel contesto dovrebbe essere segnalato che c'è stato un problema. In realtà, tra l'altro, persino col symbol dovrebbe funzionare in questo modo, cioè qua più che altro invece di tornare 1 dovrebbe settare, oltre a ritornare 1, dovrebbe settare l'errore nel contesto, tipo function not found, word, qualunque essa sia. Ma per ora accontentiamoci di quello che abbiamo fatto. Quindi questa call symbol dove viene chiamata? Viene chiamata qua nella exec, e la exec viene chiamata qua. Quindi in questo momento tutto sto coso qua non può neanche funzionare minimamente. Ma quando io creo un nuovo contesto, create context, dovrei aggiungere queste funzioni. Esatto, register function con questo nome non va bene. TF func entry. Non sarà bellissimo, ma se chiamiamo ovunque funzione, dobbiamo continuare a chiamarla funzione. Quindi dicevo, col symbol viene chiamato qui, ma quando creiamo un contesto, Togliamo il volume, altrimenti ci sono le notifiche di WhatsApp. Togliamo il volume anche da qua. Togliamo i volumi. Noi mi sa che dobbiamo implementare register function. Sì. Dobbiamo reimplementare register function. Get function by name non l'abbiamo ancora implementata. Quindi dobbiamo implementare register function int register function, anzi void, perché questa qui, se per caso la funzione è già registrata, fa l'overwrite tf context char func name, anzi name, cioè register function, si capisce che è il nome di una funzione. E poi qua basic math function, qua questa qui è register c function, che tra l'altro va prima ancora di create context, perché poi è usata da create context. E il prototipo delle mie callback è questo. Ok, qua avremmo dovuto usare una typedef, in realtà, per questo tipo di callback, ma niente, noi la scriviamo inline così, non cambia molto. Quindi register C function. Get function by name, prima ancora implementiamo get function by name, e ora vi dico perché. Perché poi la register function, prima di tutto, deve vedere se questa qui già esiste. Get function by name, facciamo una cosa: context str.pointer, no, scusate, word. str.pointer, perché noi della stringa vogliamo prenderci semplicemente il puntatore, perché sì, i nomi delle funzioni facciamo che sono limitati a, diciamo, a non avere lo zero dentro, e quindi sono delle stringhe in C, non delle stringhe in No, veramente questa cosa non mi convince. No, questa cosa non mi piace. Queste qua devono essere in realtà i nomi delle funzioni degli oggetti stringa di ToyFort, e vi dico perché. Perché, ecco, tf-object-name, così incrementiamo il conto delle referenze e il nome è implicito qua. Quindi che significa questo? Che quando io registro una funzione in C, questo name lo devo fare diventare per un attimo un oggetto TrueFort, quindi io farò TF object oName è uguale create string object name virgola strlen di name. Quindi io creo questo oName e poi release oName. Qua lo rilascio, qua farò get function by name. Questo l'ho usato anche qui, però già questo è stato giusto, in maniera corretta, virgola oName, esatto. Allora, tf func entry FE, qua chiamiamolo pure FE function entry, perché era chiamato PE. Quindi io ho questa entry. Se praticamente FE è uguale get function by name, se praticamente posso risolverla in questo modo, cioè se esiste già, che get function by name non mi ritorna null, se Esiste già, devo fare una cosa. Se non esiste già, ne devo fare un'altra. La devo accodare, altrimenti rimpiazzo la entry con quella che c'è già. Quindi prima io creo la tffunc entry get function by name. Questa poteva essere chiamata anche lookup function, forse era un nome migliore. Context, virgola, name e questa qui deve fare una cosa abbastanza semplicissima. Qua dobbiamo frullare noi dentro il contesto for questo func count, scusate, size t for size t j uguale a 0 j minore di sta roba qua j più più per tutte le entry che ho nella mia tabella contest functable di J TF func entry FE, quindi per ora ho in mano questa, la prima che trovo. A me mi serve una cosa, ragazzi, per l'oggetto stringa, per io verificare che questo nome che a me mi hanno passato è uguale a quello che c'è dentro la entry. Mi serve una roba, mi serve una funzione. Allora, questo è il list object. Prima del list object mettiamogli string object. Centriamo il commento, come se fosse la cosa importante della nostra vita. E facciamo una cosa. Create string object. Anche symbol object. Lo mettiamo qui. Perché questo è un tipo abbastanza complicato che non può stare là insieme alle altre robe. E poi mi serve un int compare string object. TF object A, TF object B. Compare the two string objects A and B. Return 0 if they are the same. One is if A is greater than B, minus one if A is smaller than B. The comparison is performed using memcompare. So, quindi non c'è nessuno gestione di caratteri speciali, eccetera, eccetera. Niente, semplicemente come byte. Brutalmente così come sono. Allora, come facciamo una comparazione di questo tipo? Una comparazione di questo tipo la si fa così. Quindi io ho le lunghezze di questi. Allora, il tipo string str. Scusate. Tipo stringa pointer len. Allora, tanto per iniziare, guardiamo qual è la lunghezza minima tra i due. Ok, size t min len è uguale A di str.len minore di bstr.len e A quello minore? Allora il minore è str.len, altrimenti bstr.len. Questo è come una if. Si chiama operatore ternario, l'abbiamo trattato nelle lezioni successive, precedenti. Se non capite come funziona, fate copiate questa linea dentro Claude, ChatGPT, Gemini, quello che vi pare, DeepSeek, e ve lo spiega lui, perché è semplice, ma non ci possiamo fermare ogni volta. E ora facciamo la comparazione della parte comune delle due stringhe. Ora vi dico perché sto facendo così. Sembra che sia giusto, ma credo proprio di sì. A str.pointer B str.pointer. Allora, memcompare è una funzione che noi non abbiamo visto. Si prende due puntatori di tipo void qualsiasi e li tratta come byte, qualsiasi cosa ci sia dentro, e una dimensione. Inizia a guardare dal primo byte di un puntatore e dell'altro se man mano i byte sono uguali. Controlla il primo, il secondo, il terzo. Appena trova due byte diversi, ritorna se è più grande il primo o il secondo. Nello stesso modo in cui noi abbiamo scritto che qui è meno 1, 0 o 1 il valore di ritorno, in base al fatto che A sia minore di B, uguale a B o maggiore di B. Ma qui la nostra questione è più complicata di memcompare, perché memcompare scompare a stringa delle stesse dimensioni. Minlen, e io qua ci comparo solo la parte comune. Dopodiché le questioni sono le seguenti. Se il risultato della comparazione è che il prefisso è uguale, ok? Se a str.len è uguale a B str.len, le stringhe sono davvero uguali perché il prefisso è uguale e sono della stessa lunghezza. Se A str.len else if maggiore di B str.len, se ha più caratteri B A è maggiore A, else per esclusione è maggiore B, quindi A è minore di B e ritorno 1. Se invece il risultato della comparazione non è, aspetta qua, memcompare ritorna the return value 0 if the string are identical, otherwise the difference between the two different bytes. Allora qua facciamo una cosa. Ah, vabbè, no, normalizziamo noi il valore di ritorno invece di fare la differenza, che comunque è un numero inferiore di 0, facciamo proprio meno 1, 0, 1. È una API un po' più pulita. Se invece la comparazione non è uguale, se la comparazione è minore di 0, ritorniamo meno 1, altrimenti ritorniamo. Ok, allora qui per evitare di aver introdotto bug, apriamo Bo Claude, anche sì. Is this function correct? Vabbè, ho scritto CPM invece di CMP. No, giù, sotto è giusto. A parte questo, la logica è corretta. La funzione gestisce in maniera corretta l'ordine lessicografico, la comparazione lessicografica, piega compare i prefissi comuni, se sono uguali, allora eccetera eccetera. Allora, ragazzi, questo qui ve l'ho voluto far. Ovviamente non poteva essere sbagliata la funzione perché io non commetto nessun tipo di errore, ma per assurdo ho provato questa cosa qua per farvi vedere qual è un buon utilizzo dei large language model nella programmazione per evitare gli errori prima che si producano? Ovviamente sto scherzando, sbaglio un botto e umilmente chiedo a Claude. Compare string object. Perché questa roba qui a noi ci serve? È perché quando noi abbiamo sta roba qua. Quindi ora io sto guardando nella tabella di funzioni tutti i nomi che ho, tutte le entry che ho di funzioni registrate. If compare string object fname, virgola, name, uguale a 0, e qua l'ho trovata. Ok? Quindi faccio return fe. Se invece ho letto tutta la lista e non ho trovato nulla il cui nome è corretto, ritorno nulla. Allora, guardate, lo vedete come noi questa roba qui l'ho fatta vedere quando abbiamo implementato Game of Life, ma in una versione, diciamo, giocattolo di questo concetto. Qua si inizia a vedere nella sua interezza e vastità. Vedete qui come noi abbiamo astratto l'idea della comparazione stringa. Abbiamo questi oggetti stringa, ormai stiamo programmando in C, ma è un po' come se programmassimo, non lo so, in Python, perché abbiamo questi oggetti stringa che possono essere comparati liberamente senza curarci di quanto sono lunghi, di dove sono allocati, non ci interessa niente. Register C function, TF func entry FE. Quindi qua prendo la funzione. Se praticamente FE c'è già, se FE, allora qui noi gestivamo pure le funzioni quelle implementate in toiFort, quindi le funzioni definite dall'utente, sarebbe user list. User list è veramente terribile. User proc, no, func. Altrimenti c'ho la mia callback. If FE user func, se era una funzione definita dall'utente, sta roba qui, noi dobbiamo fare release, se no c'è un memory leak. Anzi, non solo dobbiamo fare release FE user func, ma in più questo campo qui lo dobbiamo settare a null, perché nella entry della nostra tabella di funzioni la differenza per distinguere se una funzione implementata in C dentro il nostro interprete o una funzione dell'utente è il fatto che una delle due è null, o la callback in C o la user function. Quindi la settiamo a null in tal caso e poi la rimpiazziamo la callback con la callback che ci ha passato il nostro chiamante, che è qui, callback. E buonanotte, l'abbiamo rimpiazzata. Se invece sta camola di funzione non c'è, questa cavolo di funzione, e allora noi dobbiamo fare la seguente cosa. F, anzi, context. Vabbè, questa qui in realtà ci serve una funzione che ci aiuta. La chiamiamo register function. Quindi noi abbiamo la register C function, avremo la register user function. La register function inserisce semplicemente un elemento settando tutti e due i campi, sia callback che user function, a null. Ma perché poi ci servirà due volte, cioè qua è inutile che io mi metto a ripetere il codice e poi faccio le factoring. Ah, mi serve un'altra volta e faccio le factoring. Facciamo direttamente le factoring. Sappiamo che la useremo un'altra volta. Quindi register user function context virgola oName. TF func entry. Questa la devo chiamare TF func. Ho sbagliato. Register function TF context TF object name, nome della funzione, e qua non gli passiamo né callback neanche user function, perché questa cosa qui non la valuterà. Push a new function entry in the context. It's up to the caller to set either the C callback or the list representing the user defined function. Ok, allora sta cosa che deve fare? context func table dot func table equal x realloc, ce l'abbiamo, sì, l'avevamo già definita. Size of tf func entry puntatore al puntatore, no, puntatore. Questo è un puntatore al tf func entry perché la func table non è altro che un puntatore a un array di puntatori e ogni puntatore dentro l'array contiene una mia, si riferisce a una mia, che è? Add effect using hand gesture. Ok, I am Italian. Apple. Quindi noi, cioè l'array è di che elementi è composto? Di puntatori alla mia function entry. Quindi size of function entry per parentesi il numero delle funzioni, com'è? Func count, come si chiamava? Func count. Più 1, ok, faccio la mia realloc, poi tf func entry f è uguale xmalloc, lo devo allocare sta roba, size of func tf func entry, quindi ora ho creato un pezzo di memoria nell'ippo, nell'iperuranio, abbastanza grande da inserire la mia struttura che rappresenta una entry nella mia tabella di funzioni. F è name è uguale a, tanto per iniziare, tf qua la tabella mia. All'attuale lunghezza, perché siccome l'array è zero based, la lunghezza attuale è il prossimo elemento, ma io l'ho già allocato, è uguale a questa entry. Ora ho una entry in più e quindi incremento il count, e ora posso riempire il mio oggetto di roba. FName è uguale a name, ce l'ho già, ma attenzione, attenzione, retain name, devo aumentare il conto delle referenze. Guardate qui, register function, io la chiamo da qui. Qua io creo questo oggetto fittizio che ha il no, cioè no fittizio è un oggetto a tutti, un oggetto stringa. Poi qua lo libero. Ma quando io lo vado a liberare qui, siccome ho registrato in realtà qui una nuova funzione, c'è stato il retain, qua il conto delle referenze torna a 1, non a 0 e quindi non si libera l'oggetto. Vedete come il reference counting aiuta la gestione complicata di queste robe qui? Retain name FE callback uguale a null FE user func uguale a null return FE e lo ritorno il mio oggetto. Ecco, raga, il C è questo. Quello che stiamo facendo ora è il C. Noi, io lo so, questo esempio è complicato. Per qualcuno sarà un po' oltre. Ma dovevamo capire a un certo punto, cioè ragazzi, noi questo corso dura da 6 mesi, dovevamo capire che cos'è programmare in C. Ma ci torneremo, poi faremo degli esempi più semplici. Cioè questo corso diventerà più facile dopo questa dopo queste lezioni, poi diventerà di nuovo più difficile. Sarà un andare a volte oltre, lanciare il cuore oltre l'ostacolo, poi però riprenderlo. Poi si era corso, poi si cammina. Ma però dovevamo fare un po' di roba seria. Ok, ora che io ho registrato questa nuova funzione, che ha un nome e tutto quello che mi interessa, callback, setto la callback. Ok, questa funzione ritorna void perché non può fallire. Register a new function with the given name in the function table of the context. The function can fail since if a name a function with the same name already exist, it gets replaced by the new one. Ok, noi abbiamo queste cose qui, registersi function, create context col simbolo, qui ancora la chiamata non l'abbiamo implementata. Ma questa chiamata qua chiamerà ricorsivamente la exec. Nel caso delle funzioni registrate dall'utente, che sono liste che rappresentano programmi ToyFort. Nell'altro caso no, però noi non implementiamo niente di tutto questo e proviamo a compilare questo programma che non compilerà mai e poi mai, con un sacco di errori, tra cui il fatto che noi non abbiamo implementato mai la nostra basic. Allora, qua dice incompatible function pointer. ...325, iniziamo questo errore che mi intriga particolarmente. Allora, la callback è definita come una funzione context name, tf context, tf object name. E perché qua com'è definita la callback? A dire il vero, mi sembra esattamente la stessa cosa. E cos'è che ci dice l'errore? Ah, poi questo errore ovviamente si ripete perché l'abbiamo sbagliato in tutte, l'ho sbagliato in tutte. Void struct tfcontext. Int. Perché dice int? I don't understand. Perché dice IND? Callback. Ah, perché questo qui dice questa cosa qua perché lui non sa che cos'è un struct context qui e quindi default to integer. Cioè il C va in default. Allora qua guardate, c'è questa funzione, questa struttura che ha bisogno di questa. È questa che ha bisogno di questa, questo incroci qua, o meglio, poi serve questa qua, quella intermedia, si risolvono così. Io gli dico, guarda, esiste una struttura che si chiama TF, qua la chiamo struct TF context. Tu fidati, siccome tanto un puntatore è un numero. Non è che per creare poi l'immagine, diciamo, per sapere come è fatta questa struttura qua, hai bisogno di sapere esattamente che cambi ci sono qua dentro. È un puntatore, una struttura, è un numero di 8 byte. Quindi quando noi ora compiliamo, quel problema, come vedete, è sparito. Ce ne sono 54 di diversi, ma vediamo. Unknown type tfcontext. Questo dov'era? 41. Struct. No, aspetta. TF object. Non ha TF object. Ah, qui non ha release. Allora, iniziamo dal primo. 106. Ah, quello lì era un altro errore di prima. Scusate. Allora, release parsed. Ok, queste due funzioni, release e retain, sono molto importanti e quindi noi le mettiamo dopo le strutture dati. Qua i prototipi che dicono al C come si, alcune funzioni che noi definiremo dopo. Pro function prototypes. Ok. Parameter name was not declared. 293. 293. Qua ho fatto veramente un bordello. TF object name. Bravissimo, complimenti. Xreallock. Xreallock ha bisogno, ovviamente, come tutte le reallock che si rispettino, prima di tutto di sapere quale puntatore sta riallocando. Ok, questo è diventato un porcaio, quindi okay, facciamo così, Xreallock, size off di quello che è, e diventa più leggibile, ma questo deve andare qua sotto. Esatto. Registersi function basic math function. Allora, questa qui in effetti registersi function execution and context. Basic standard library del nostro linguaggio di programmazione. Qual è la libreria standard? Basic math function. Le chiamate così, basic math functions. Questa callback qui, ma ritornava 0, 1, com'era? Void, vero? Sì, void. E poi prendeva tf context, context tf object name. Vabbè, questa qui noi non la possiamo in realtà implementare perché ci servono altre funzioni. Allora, questa funzione matematica qui che farà? In base, allora, tanto per iniziare, verificherà che effettivamente ci sono almeno due paratipo context, check, stack, min, len, context, view. Ci devono essere almeno due elementi nello stack. Poi noi faremo tipo i numeri noi come li avevamo fatti, come floating point, come interi, no, int i. Quindi int il numero a sarà tipo context stack pick, che prende stack pick tipo context di 0, sarà prendi l'elemento più esterno allo stack. Quindi noi gli dobbiamo dire, in realtà, meno, anzi, usiamo i numeri interi, quindi 1 sarà quello più in fondo e B sarà l'ultimo elemento dello stack. In realtà pick significa pick integer, pick indolor. In questo caso, magari avremo degli helper che ci fanno sta roba qui, ma no, è troppo complicato, quindi faremo tf object, ci facciamo ritornare direttamente a e tf object di b. Allora, in realtà non sarebbe male avere pick integer eccetera eccetera per essere sicuri. Ah, facciamo una cosa, stack pick, facciamo anche che gli specifichiamo tf object type int, gli specifichiamo anche il tipo, così praticamente se mi ritorna null, noi sappiamo che c'è un problema. Se c'è type mismatch, perché io voglio sommare, ci sono delle stringhe, in realtà mi ritorna null e io posso effettivamente anche settare direttamente nella funzione contest.stackPick, perché devo prendere questi due numeri dello stack e sommarli, no? Già che c'è un errore di type mismatch, mi ritorna null, e io qua posso fare if, anche questo qui, allora if context check stack min len 2 uguale a 0, quindi se ha fallito la funzione, facciamo che se ritorna 0, in questo caso fallisce. Anzi, facciamo che se ritorna 1 fallisce. Return. Quindi ritorniamo immediatamente. Già nel contesto è stato settato l'errore di esecuzione. Poi questa roba qua del contesto dell'errore di esecuzione la dobbiamo gestire per forza. Però ce ne siamo strafottuti. Se invece A è uguale a null o B è uguale a null, sono due le cose qui. O non erano interi o Ah sì, solo non erano interi perché la lunghezza l'abbiamo controllata a monte. Return pure. Se invece praticamente qui abbiamo finalmente i nostri due interi, abbiamo due oggetti interi che abbiamo preso dallo stack, poi dobbiamo in realtà quello più indietro, che sarebbe A, lo trasformiamo nel risultato dell'operazione e uno lo scartiamo con un'altra chiamata dallo stack che scarta l'ultimo oggetto, che sarà semplicemente context stack pop. Poi faremo tipo qualcosa tipo TF object discarded. Allora, in realtà tutta sta roba qua non mi piace. Facciamo una cosa più pulita, anche se meno efficiente. Facciamo context stack pop che preleva l'oggetto più, quindi B, l'oggetto più in testa allo stack. Poi A, che è quello più indietro, context stack pop da capo, non ci sono più gli indici. Pick è utile perché indicizza a ritroso l'array rappresentato dallo stack, diciamo. Invece così noi gli diciamo semplicemente che vogliamo prelevare degli elementi dallo stack e ce li ritroviamo dentro le nostre variabili locali A e B, poi praticamente facciamo un conto di qualche tipo in cui abbiamo il risultato, int result, per esempio, uguale a I più BD, che sono i due interi, e poi context stack push, creiamo un nuovo intero, context, virgola, create integer object, result. Ok? Sarà qualcosa del genere quello che noi avremo qua, ma siccome noi la stessa basic math function la vogliamo usare per fare più, meno, per, qui a un certo punto andiamo a controllare se il nome come primo byte ha un più, un ver, un più, un per, un diviso, quello che ha, e invece di usare questo operatore fisso faremo una switch in cui fa, non lo so, qualcosa come switch name str pointer di 0, case plus int result, result questo qui, se è meno l'operazione che deve fare è questa qui, se è per l'operazione che deve fare è questa qui, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, faremo sta roba qua. Ora non possiamo compilare perché abbiamo scritto altre funzioni che esistono solo nella nostra immaginazione e che non abbiamo programmato. Ma spero che fin qui sia chiaro, anche se credo che è chiaro sempre meno sempre per meno persone di quelle che seguono questo corso. Ma in caso, se vi andate a guardare i sorgenti di prima. Ah, volevo dire una cosa: se qualcuno per caso ha tenuto traccia delle varie versioni che abbiamo fatto finora, perché io me ne sono brutalmente fottuto. Io qua c'ho una directory, raga, in cui edito quando c'ho 5 minuti di tempo libero. Quindi è questo il senso, diciamo, di questa funzione. Spero che sia stata di qualche chiarezza tutta questa roba qui. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Programmazione in C, in cui continueremo questa programmazione qua e mi sa che tra una o due puntate al massimo finirà che questo interprete inizia a funzionare e a eseguire dei programmi. Anche se poi ci toccherà ovviamente, oltre a queste funzioni di base, implementare almeno if, implementare while, dobbiamo avere qualcosetta, ma poi proveremo a implementare quanto più possibile utilizzando il toy fort stesso. Vi saluto, a presto. Ciao.